Il volto della misericordia nella parola questa sera incrocia una pagina dell'Antico Testamento, quella che abbiamo appena ascoltato del profeta Osea, definita da alcuni il vertice della rivelazione dell'Antico Testamento circa la misericordia di Dio. È un testo che adesso cercheremo di ripercorrere per cogliere come in anticipo quello che 2 mesi fa avevamo già potuto gustare nella parabola del Padre misericordioso. Vorrei cercare di compiere di fronte a questo testo 4 passaggi. Il primo, rileggiamo l'apertura di questo brano che ci consegna 3 certezze, ossia: quando Israele era fanciullo io l'ho amato e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Riflettere, gustare, adorare la misericordia a partire da questo testo significa anzitutto richiamare queste 3 dimensioni. La prima: l'amore di Dio è un amore gratuito e anticipatore. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato. Questa espressione ci mette davanti al fatto che Dio sceglie Israele e lo sceglie non per meriti, ma semplicemente per amore. Ecco in che senso è amore gratuito e anticipatore. Quando il popolo di Israele cercherà di riflettere sul motivo del suo essere chiamato da Dio, troviamo questa espressione nel libro del Deuteronomio. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Infatti, siete il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama, punto e basta. Quando Israele va a pensare il motivo per cui Dio lo elegge, non trova altro motivo se non l'amore. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato. Ma questo amore gratuito e anticipatore si mostra con una terza sfumatura ed è la terza certezza. È un amore efficace. Dall'Egitto ho chiamato mio figlio. E questo dire che Dio chiama dall'Egitto significa che Dio compie qualcosa a favore del suo popolo. L'amore di Dio è un amore storico, un amore efficace. Se noi pensiamo a tutta la scrittura, a partire dalla creazione, poi l'Esodo, poi l'ingresso nella Terra Santa e via discorrendo, ogni forma di amore di Dio è sempre un amore concreto, un amore che entra nella storia del popolo, che entra dunque nella nostra storia. Di fronte a questo testo, allora, prima di tutto accogliamo questo lieto annuncio, è una sorta di Vangelo in anticipo. Dio ci ama così, gratuitamente, in modo anticipatore e in modo efficace. Ci ama così oggi a partire dal dono della vita che ci ha dato, a partire dai santi segni, che sono i sacramenti che costantemente ci raggiungono, per arrivare a tutte le persone, a partire dalla nostra famiglia, dalle nostre famiglie, che reciprocamente ci scambiano questo amore. Dunque, 3 certezze. Questo è il primo passo. E poi vorrei farne un secondo, che sempre emerge da questo testo, una sorta di, possiamo chiamarlo così, di esercizio di contemplazione. Ancora il potere delle immagini. Che immagini ci sono in questo testo per approfondire quello che abbiamo appena detto? Ci sono 3 immagini molto belle. La prima: a Efraim, guardate lì, il 3° versetto, io insegnavo a camminare tenendolo per mano. Dio qui è rappresentato come un padre che sta addestrando, tra virgolette, il suo figlio a muovere i primi passi. Efraim è un modo per dire il popolo di Dio, eh? Insegnavo a camminare tenendolo per mano. Un'altra immagine. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Qui sembra quasi di voler prendere in braccio questo bambino che si è stancato, o più ancora, forse sostenerlo con le braccia, ancora perché muova i primi passi. Ancora, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Qualcuno spiega così questa immagine, questo piccolo che è caduto, che forse si è fatto male, e allora mi chinavo su di lui per dargli da mangiare, e questo chinarsi per dargli un dolce, qualcosa che possa in qualche maniera rincuorarlo. Queste tre immagini, a Efraim insegnavo a camminare tenendolo per mano, ero come chi solleva un bimbo la sua guancia, mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Queste tre immagini sono immagini che il profeta utilizza per descrivere l'agire di Dio. Il profeta non ha paura di servirsi di queste immagini per ribadire quanto ha detto prima. E che cosa guadagniamo da queste tre immagini? Ancora due sottolineature molto interessanti. Una prima che rubo da un vocabolo molto usato dal Papa, ossia tenerezza. Un Dio che prende la forma di questo padre che insegna a camminare, che tira su, che si china a dar da mangiare, è un Dio che mostra una infinita tenerezza. Per andare proprio alle espressioni più recenti, guardavo l'omelia che il Papa ieri ha fatto, prendo la Porta Santa in San Giovanni Laterano e ha ridetto proprio questo, il Giubileo della Misericordia, tempo per riscoprire la presenza di Dio e la sua tenerezza di Padre. Ma oltre a questo, questa è la prima sottolineatura che scaturisce da queste tre immagini, un Dio che manifesta tenerezza, ce n'è una seconda, altrettanto bella, e qui soprattutto i genitori capiscono, è un'immagine educativa. Tiene per mano, ma fa camminare. Il nostro Dio vuole che noi stiamo in piedi. Ci tiene per mano, amore gratuito, anticipatore, efficace, tenero, ma contemporaneamente desidera, direi forse esige, che noi non siamo persone curvate, ma persone in piedi, pieni di dignità. Anche se questo camminare costa responsabilità, anche se questo camminare brucia come le ferite di una caduta a terra. Questo è il secondo passo attraverso queste tre immagini. Il terzo, abbiamo ascoltato un'esperienza descritta dal profeta che anche noi come singoli e come famiglie facciamo, che è questa paternità, questo amore patisce il tradimento. Si tratta del peccato del figlio, del peccato del popolo, di fronte al quale questo padre reagisce, e vedremo poi come. Ma fermiamoci anzitutto su questo: l'amore del padre incontra il peccato. In che forma? Più li chiamavo, più si allontanavano da me. Il peccato nella scrittura è prima di tutto questo, è un sbagliare strada, è prendere un'altra via, non la via che conduce al padre, ma la via che conduce lontano da lui. Interessante, nella Bibbia, nell'Antico Testamento, il termine peccato, uno dei termini con cui si dice questa parola nella lingua ebraica, letteralmente significa sbagliare il bersaglio. È come una freccia che anziché andare nel punto giusto va nel punto sbagliato. Questo è il peccato. Il peccato è sbagliare strada, Ogni peccato è letteralmente una deviazione. Non stare sulla via giusta, come il popolo, che prende un'altra via, che si allontana. Ma attenzione, ogni allontanamento da Dio non è per andare chissà dove. Ma il profeta ci ha detto, si allontanavano da me, cioè agli idoli bruciavano incensi. Se tu ti allontani da Dio, non è che vai nella terra di nessuno, ma vai verso gli idoli. L'uomo non può restare senza un Dio, magari si costruisce un Dio secondo la sua misura. Questi sono gli idoli. E ogni peccato, oltre che allontanamento, è sempre idolatria. Ossia, far diventare qualcos'altro Dio. Qualcos'altro Dio. Anziché stare in questa relazione con un padre, amante e responsabilizzante, tu ti appoggi a qualcos'altro che fai diventare il tutto. E questo modo di comportarsi che cosa tradisce? Tradisce una profonda incomprensione. Ciò che addolora Dio, come addolora un genitore, è che il figlio non capisce. Non compresero che avevo cura di loro. Il peccato è allontanamento, è idolatria, è tradimento nella forma dell'incomprensione dell'amore di Dio. E quindi, se vogliamo, è anche ingratitudine. Ingratitudine. Non comprendere l'amore di chi hai di fronte. Ingratitudine. Stiamo leggendo nel tempo di Avvento molte pagine del profeta Isaia. Se voi prendete la Bibbia, andate semplicemente nella prima pagina di Isaia, primo capitolo, non potete sbagliare, le prime righe, trovate scritto così, è Dio che parla. Ho allevato e fatto crescere figli, ma essi si sono ribellati contro di me. Il bue conosce il proprietario, l'asino la greppia del suo padrone, ma Israele non conosce e il mio popolo non comprende. Il profeta dice, gli animali, il bue conosce il proprietario, l'asino la greppia del suo padrone. Gli animali mostrano una forma di conoscenza e di riconoscenza. Israele non conosce, il mio popolo non comprende. Tra l'altro, l'asino e il bue nel presepio, lo sapete, ci sono entrati proprio grazie a questa citazione del profeta Isaia. Per dire, laddove l'uomo non ci arriva a riconoscere un amore, addirittura ci arrivano gli animali. Allora, il terzo passaggio di questo testo densissimo del profeta, dopo l'amore espresso nelle immagini, il terzo passaggio è la presenza del peccato, immancabile. Come reagisce, ed è l'ultimo passo, come reagisce Dio di fronte al peccato del figlio? Qui il figlio è Israele, qui il figlio siamo ciascuno di noi, reagisce in due modi, o meglio, in due momenti. Il primo modo, o il primo momento, è quello che l'Antico Testamento, e non dobbiamo scandalizzarci, manifesta come l'ira di Dio. L'ira di Dio. Abbiamo ascoltato. Non ritornerà al paese d'Egitto, ma Assur sarà il suo re. Come dire, andranno in un'altra schiavitù. Ancora, la spada farà strage nelle loro città. Quindi ci sarà una situazione di sofferenza. Usciamo dalle immagini. Cosa vuol dire? Che Dio, di fronte al peccato del figlio, reagisce con l'ira. Vi leggo un pensiero di un grande pensatore ebraico, Abraham Heschel, che dice così. L'ira di Dio è una delle idee profonde della concezione biblica della sovranità, della giustizia e della libertà di Dio. Il termine ira è da noi, appesantito dalle connotazioni di rancore, temerarietà e iniquità. Se pensiamo quando noi ci arrabbiamo, quando diamo sfogo all'ira, sentiamo, penso in noi, risuonare questi termini, connotazione di rancore, temerarietà, iniquità. Invece, ecco il punto, il termine biblico, cos'è questa ira di Dio? Denota quella che noi possiamo chiamare giusta indignazione, provocata da ciò che è considerato vergognoso o peccaminoso. Dio è impaziente con il male. Di fronte al peccato, Dio reagisce con questa ira, che è questa giusta indignazione. Diciamolo con un modo ancora più concreto. Dio reagisce facendoti comprendere che il male è male, che il peccato è peccato. Dio reagisce cercando di mostrare sulla tua vita e di dare alla tua vita un raggio di verità. Ma questo è il primo momento. Subito, contemporaneamente a questo, come potrei abbandonarti, Efraim? Come potrei consegnarti ad altri, Israele? È quasi un monologo interno. Dio dice, va bene, avete peccato, andate ancora in schiavitù. Poi dice, no, ma come faccio? Come potrei abbandonarti? Come potrei consegnarti ad altri? Come potrei trattarti? Qui ci sono queste due città quasi impronunciabili, ma chi ha letto molto bene, eh? Adma e Seboim, che sono l'equivalente di Sodoma e Gomorra. Erano due città della cosiddetta Pentapoli che avevano subito dei castighi. Come potrei trattarti così? Ecco la frase di stasera. Il mio cuore si commuove dentro di me. Il mio intimo freme di compassione. Ossia, di fronte al peccato c'è luce per dire tu sei nel peccato, ma contemporaneamente che cosa c'è? C'è la grandezza del perdono. L'amore, la forza dell'amore paterno diventa perdono. Dio, ha scritto qualcuno, per così dire, si converte all'uomo. È chiaro che Dio non si converte, eh? Ma quello che era il suo sguardo di giudizio, di verità, diventa uno sguardo di infinita misericordia. E guardate che l'espressione «il mio cuore si commuove dentro di me» è la stessa espressione che abbiamo visto nella parabola. Quando era ancora lontano, il padre lo vide e si commosse. Stesso Dio si commuove. Perché? Perché sono Dio, guardate le ultime righe, e non uomo. Come se il profeta, dando voce a Dio, dicesse perché Dio si comporta così? Perché non può non perdonare? Perché è un Dio le cui viscere sono misericordia. Perché Dio è fatto perdono. In questo anno ascolteremo, penso, tante volte parole, pensieri, meditazioni di Suor Faustina Kowalska. Nel suo diario scrive così: anche se i nostri peccati fossero neri come la notte, parte precedente, la misericordia divina è più forte della nostra miseria. Ogni cosa ha inizio nella sua misericordia. Abbiamo iniziato questa lettura dicendo dall'Egitto, quando Israele era giovinetto io l'ho amato, dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Tutto inizia dalla misericordia, amore gratuito, anticipatore e concreto, fattivo, trasformante, dice Suor Faustina, e nella tua misericordia finisce. Ecco la fine del brano. Chiediamo allora la grazia di poter rileggere ancora questo testo e di poter contemplare, come ci richiama il Papa nella sua bolla, al numero 2, di contemplare la misericordia di Dio, di contemplarla anche a partire da questo testo che avete visto, può aprirsi in tante direzioni, ma giunge a un'unica soluzione. che è il mio cuore si commuove dentro di me. Ed è bello rileggere questo testo, e chiudo, tenendo ormai davanti agli occhi il bambino di Betlemme. Questa pagina di un antico profeta diventa carne in Gesù di Nazareth. E secondo quella bella immagine di un padre della Chiesa che è San Bernardo, San Bernardo dice: Dio, il Padre, manda un sacco, è la sua espressione, di misericordia, che è il Figlio. Questo sacco di misericordia sarà lacerato i giorni della passione per mostrare l'infinito amore. Noi questo Figlio di Dio fatto uomo, che non è parola mia, il sacco, la pienezza della misericordia aperta su tutto il mondo, adesso noi possiamo adorarlo nell'Eucaristia.
Dio si è fatto come noi per farci come Lui. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Viene dal grembo.
Attraverso le parole della preghiera che Papa Francesco ci ha donato per questo anno della misericordia, riconosciamo la presenza viva del Signore Gesù e lo adoriamo. Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre Celeste, e ci hai detto che chi vede te, vede Lui. Mostraci il tuo volto e saremo salvi. Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro, l'adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura. Fece piangere Pietro dopo il tradimento e assicurò il paradiso al ladrone pentito. Fa che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla Samaritana: se tu conoscessi il dono di Dio. Tu sei il volto visibile del Padre invisibile, del Dio che